Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino.
Ora anche il distaccamento si scioglierà. L'ha detto Kim, già l'autista. I compagni ancora non lo sanno. Pin si rivolge a loro, ammucchiati nella poca paglia della costruzione in cemento.
Mondo boia! Se non venissi io a portarvi le novità, voi non sapreste neanche che siete nati.
Cosa c'è, sputa, dicono. Il distaccamento si scioglie, dice. Appena arrivate alla nuova zona. Ma va, chi te l'ha detto?
Kim, giuro.
Il dritto non fa cenno d'aver inteso. Sa cosa significa questo. Non contare storie, Pin. E noi dove ci mandano? Cominciano le discussioni sui reparti cui possono essere assegnati i vari uomini, sul dove preferirebbero andare.
Ma non lo sapete che ci fanno un distaccamento apposta per ciascuno? Dice Pin.
Tutti i comandanti ci fanno. A Berretta di Legno lo fanno comandante dei partigiani in poltrona. Sicuro, un reparto di partigiani che fanno le azioni stando seduti. Non ci sono i soldati a cavallo? Adesso fanno i partigiani sulle poltrone a rotelle. Aspetta che finisca di leggere, dice Zen il lungo detto Berretta di Legno tenendo il segno col dito sul super giallo. Poi ti rispondo. Sto per capire chi è l'assassino.
L'assassino del bue?
Fa Pin. Zen il lungo non raccapezza più niente, né del libro né del discorso. Che bue? Pi scoppia in una delle sue risate inì perché l'altro c'è cascato.
Del bue che t'ha venduto le labbra! Labbra di bue! Labbra di bue!
Berretta di Legno si punta su una delle grandi mani per alzarsi, sempre tenendo il segno, e muove l'altra nell'aria per acchiappare Pin. Poi si accorge che fa troppo fatica e riprincipia a leggere. Tutti gli uomini ridono alle uscite di Pin e stanno a godersi lo spettacolo. Pin, quando comincia a canzonare, non la smette finché non li ha passati in rassegna uno per uno. Pin ride fino alle lacrime, allegro ed eccitato. Si trova nel suo adesso, in mezzo ai grandi, gente insieme nemica e amica, gente da scherzarci insieme fino a sfogare quell'odio che ha contro di loro. Sì, si sente spietato, li ferirà senza misericordia. Anche la Giglia ride, ma Pin sa che ride falso, ha paura. Pin le rivolge un'occhiata ogni tanto. Lei non abbassa gli occhi, ma il sorriso le trema sulle labbra. Aspetta, pensa Pin, non riderai ancora per tanto.
Carabiniere, fa Pin.
A ogni nome nuovo tirato in ballo, gli uomini hanno sogghigni sommessi, pregustando già quel che Pin andrà a tirar fuori.
Ah, carabiniere daranno un distaccamento speciale, dice Pin.
Servizio d'ordine, dice carabiniere per mettere le mani avanti.
No, bello, un distaccamento per prendere i genitori.
A ricordargli la faccenda dei genitori di renitenti alla leva arrestati come ostaggio, carabiniere va in bestia tutte le volte.
Non è vero, non ho mai preso dei genitori io.
Pin parla con ironia compunta, velenosa. Gli altri gli tengono bordone.
Non t'arrabbiare, bello, non t'arrabbiare. Un distaccamento per prendere i genitori, sei così bravo a prendere i genitori.
Carabiniere dà in ismanie, poi pensa che è meglio lasciarlo dire finché non si stanca e passa un altro.
Adesso passiamo a...
Pin gira gli occhi intorno, poi si ferma con uno di quei sorrisi a gengive scoperte e a occhi mangiati dalle lentiggini. Gli uomini hanno già capito di chi si tratti e tengono le risa. Duca, davanti al ghigno di Pin, rimane come ipnotizzato, con i baffetti dritti e le mascelle tese.
Io vi spacchi i corni, io vi sfondo i culi, dice tra i denti.
A Duca facciamo fare il distaccamento degli sgozzaconigli. Mondo boia, tante parole che fai, Duca. Poi più che strozzare galline e spellare conigli non t'ho visto fare.
Duca mette mano al pistolone austriaco e sembra volergli dare una cornata col berretto di pelo.
Io ti scozzi i panci, grida.
Allora Mancino fa una mossa falsa, dice.
E a Pin? Cosa gli facciamo comandare a Pin?
Pin lo guarda come se si accorgesse per la prima volta che lui è lì.
Oh, Mancino, sei tornato. Tanto tempo lontano da casa. Sono successe tante belle cose mentre eri via.
Si volta lento, dritto in un angolo serio. La Giglia è vicino alla porta con quel suo sorriso ipocrita incollato alle labbra.
Indovina che distaccamento comanderai tu, Mancino.
Mancino ride agro, vuole prevenirlo.
Un distaccamento di marmitte, dice,
e giù a ridere, come se avesse detto la cosa più spiritosa del mondo. Pin scuote il capo, serio. Mancino batte gli occhi.
Un distaccamento di falchetti fa.
E cerca ancora di ridere, ma fa un rumore strano con la gola. Pin è serio, facendo di no.
Un distaccamento di marina, dice.
E la bocca gli rimane ferma.
ha le lacrime agli occhi. Pin ha preso quella sua espressione buffonescamente ipocrita. Parla lento, untuoso.
Vedi, il tuo distaccamento sarà un distaccamento quasi come gli altri. Solo potrà andare soltanto per i prati, per le strade larghe, per le pianure coltivate a piante basse.
Mancino riprende a ridere, prima silenzioso, poi sempre più forte. Non capisce ancora dove il ragazzo vuole arrivare, ma ride lo stesso. Gli uomini pendono dalle labbra di Pin, qualcuno ha già capito e ride.
Potrà andare dappertutto, tranne che per i boschi, tranne che dove ci sono dei rami, dove ci sono dei rami.
I boschi, ah, i rami, ridacchia Mancino. E perché?
Ci rimarrebbe impigliato il tuo distaccamento, il distaccamento dei cornuti!
Gli altri si sfiatano in risate che sembrano ululati. Il cuoco si è alzato, agro, con la bocca contratta. Le risate si smorzano un poco. Il cuoco si guarda intorno, poi ripiglia a ridere, con gli occhi gonfi, la bocca storta, un riso forzato, sguaiato, e a darsi manate sui ginocchi o a indicare Pin col dito, come per dire ne ha detta una delle sue. Pin, guardatelo lì, dice sghignazzando falso. Pin, a lui gli diamo il distaccamento dei gabinetti, gli diamo. Anche il dritto si è alzato, fa qualche passo. Piantala lì con questa storia, dice secco. Non avete capito che non bisogna far rumore? È la prima volta che dà un ordine dopo la battaglia e lo dà servendosi d'una scusa, il rumore che non si deve fare anziché dire piantatela perché questa storia non mi piace. Gli uomini lo guardano storto, non è più il loro comandante lui. La Giglia fa sentire la sua voce. Pin, perché non ci canti una canzone invece? Quella là, cantaci... Il distaccamento dei gabinetti, gracchia Mancino, con un vaso da notte sulla testa. E piccolo un vaso da notte sulla testa, ve lo immaginate?
Quale vuoi che ti canti, Giglia? Fa Pin. Quella dell'altra volta?
Fate silenzio, dice il dritto. Non lo sapete l'ordine, non lo sapete che siamo in zona pericolosa.
Cantaci quella canzone, dice Giglia. Quella là, lo sai così bene, come fa? Oi lì, oi là.
Col vaso da notte in testa. Il cuoco continua a darsi manate sui ginocchi dal gran ridere e ha lacrime di rabbia sull'orlo delle palpebre. E i clisteri per armi automatiche, una raffica di clisteri vi fa, Pin.
Oi lì, oi là, Giglia, sei sicura?
Dice Pin.
Mai sapute canzoni che facciano oi lì, oi là? Non ne esiste nessuna.
Raffiche di clisteri, guardatelo lì, Pin, gracchia il cuoco.
Oi lì, oi là,
comincia a improvvisare Pin.
Il marito in guerra va, oi lì, oi là, la moglie era a casa sta.
Oi lì, oi là, Pin è un ruffian, fa Mancino cercando di soverchiare la voce di Pin. Per la prima volta il dritto vede che nessuno gli obbedisce, prende un braccio di Pin e lo storce. Sta zitto, hai capito? Pin sente dolore, ma resiste e continua a cantare.
Oi lì, oi là, la moglie il comanda, oi lì, oi là, cosa farà?
Il cuoco si accanisce a fargli il verso, non lo vuol sentire.
Oi lì, oi là, fratello di puttan.
Il dritto torce tutte e due le braccia di Pin adesso, sente le ossa sottili tra le sue dita. A momenti si spezzano. Zitto, bastardo, zitto! Pin ha gli occhi pieni di lacrime. Si morde le labbra.
Oi lì, oi là, in un cespuglio vanno, oi lì, oi là, come due can.
Il dritto gli abbandona un braccio e gli tappa la bocca con una mano. È un gesto sciocco, pericoloso. Pin gli affonda i denti in un dito, schiaccia con tutta la forza. Il dritto getta un grido che lacera l'aria. Pin si stacca dal dito e si guarda intorno. Sono tutti con gli occhi addosso a lui, i grandi. Questo mondo incomprensibile e nemico. Il dritto che si succhia il dito sanguinante, Mancino che ride ancora come in un tremito, la Giglia livida e gli altri, tutti gli altri, occhi lucidi che seguono la scena senza tirare il fiato.
Porci! Grida Pin scoppiando a piangere. Cornuti! Cagne!
Ormai non c'è che andarsene, via. Pin è scappato. Non c'è più che la solitudine per lui. Il dritto gli grida dietro. Non si può uscire dall'accampamento, torna indietro, Pin! E fa per andarlo a rincorrere. Ma sulla porta si imbatte in due armati. Dritto, cercavamo te. Il dritto li riconosce. Sono due portaordini del comando di brigata. Ti chiamano Ferriere e Kim. A rapporto, vieni con noi. Il dritto è tornato impassibile.
Andiamo, dice, e imbraccia il mitra. Disarmato, han detto, spiegano gli uomini. Il dritto non batte ciglio, si toglie la cinghia dalle spalle. Andiamo, dice. Anche la pistola, fanno gli uomini. Il dritto si scioglie il cinturone e lo lascia cadere in terra. Andiamo, dice. Ora in mezzo ai due uomini. Si volta. Alle due è il nostro turno per andare a far da mangiare. Cominciate a preparare tutto. Alle 3:30 due dei nostri uomini devono montare di sentinella. Valgono i turni della notte scorsa che non si sono fatti. Si volta e s'allontana fra i due armati. Pin è seduto sulla cresta della montagna, solo. Rocce pelose d'arbusti scendono a picco ai suoi piedi e s'aprono vallate fin giù nel fondo dove scorrono neri fiumi. Lunghe nuvole salgono per i versanti e cancellano i paesi spersi e gli alberi. È successo un fatto irrimediabile ormai, come quando ha rubato la pistola al marinaio, come quando ha abbandonato gli uomini dell'osteria, come quando è scappato dalla prigione. Non potrà più ritornare con gli uomini del distaccamento, non potrà mai combattere con loro. È triste essere come lui, un bambino nel mondo dei grandi, sempre un bambino, trattato dai grandi come qualcosa di divertente e di noioso, e non poter usare quelle loro cose misteriose ed eccitanti, armi e donne, non poter far mai parte dei loro giochi. Ma Pin un giorno diventerà grande e potrà essere cattivo con tutti, vendicarsi di quelli che non sono stati buoni con lui. Pin vorrebbe essere grande già adesso, o meglio, non grande, ma ammirato o temuto, pur restando com'è, essere bambino e insieme capo dei grandi per qualche impresa meravigliosa. Ecco, Pin ora andrà via, lontano da questi posti ventosi e sconosciuti, nel suo regno, il fossato, nel suo posto magico dove fanno il nido i ragni. Là c'è la sua pistola seppellita, dal nome misterioso, P-38. Pin farà il partigiano per conto suo, con la sua pistola, senza nessuno che gli storca le braccia fino a quasi rompergliele, senza nessuno che lo mandi a sotterrare i falchi per rotolarsi in mezzo ai rododendri, il maschio con la femmina. Pin farà cose meravigliose, sempre da solo. Ucciderà un ufficiale, un capitano. Il capitano di sua sorella cagna e spia. Allora tutti gli uomini lo rispetteranno e lo vorranno con loro in battaglia. Forse gli insegneranno a maneggiare il mitragliatore e la giglia non gli dirà più «Cantacene un po' una, Pin», per potersi strofinare addosso all'amante. Non avrà più amanti la giglia e un giorno si lascerà toccare il seno da lui, Pin, il seno rosa e caldo sotto la camicia da uomo. Pin sta andando per i sentieri che scendono dal passo della mezzaluna, a grandi passi. Ha una lunga strada davanti a sé, ma intanto s'accorge che l'entusiasmo dei suoi propositi è falso, voluto. S'accorge d'essere sicuro che le sue fantasticherie non s'avvereranno mai e che lui continuerà a vagabondare bambino, povero e sperduto. Pin cammina tutto il giorno, incontra posti dove si potrebbero fare bellissimi giochi, pietre bianche su cui saltare e alberi contorti su cui arrampicarsi. Vede scoiattoli in cima ai pini, bisce che s'appiattiscono nei rovi, tutti bersagli buoni per tiri di sassi. Ma Pin non ha voglia di giocare e continua a camminare a perdifiato, con una tristezza che gli annuvola la gola. Si ferma a chiedere da mangiare in una casa. Ci stanno due vecchini, marito e moglie, soli soli, padroni di capre. I due vecchi accolgono Pin e gli danno castagne e latte e gli parlano dei loro figli tutti prigionieri lontano. Poi si mettono vicini al focolare a dire il rosario e vogliono farlo dire anche a Pin. Ma Pin non è abituato a trattare con la gente buona e si trova a disagio. E nemmeno a dire il rosario è abituato. Così, mentre i due vecchi ruminano le preghiere a occhi chiusi, lui scende dalla sua sedia piano piano e va via. La notte dorme in un buco scavato in un pagliaio. E al mattino riprende il cammino per luoghi più pericolosi, infestati dai tedeschi. Ma pensa che essere un bambino è comodo alle volte e che se anche dicesse che è un partigiano non ci crederebbe nessuno. A un certo momento un posto di blocco gli sbarra la via. I tedeschi lo smicciano di lontano, di sotto agli elmi. Pin si fa avanti con faccia tosta. «La pecora!» dice. «Avete visto mica la mia pecora?» «Was?» I tedeschi non capiscono. «Una pecora! Pecora! Me! Me!» I tedeschi ridono, hanno capito. Con quella zazzera e così infagottato, Pin potrebbe essere anche un piccolo pastore.
«Ho perduto una pecora!» piagnucola. «È passata di qua, sicuro! Dove è andata?»
E Pin si intrufola e cammina via, chiamando
«Beh! Beh!»
Anche questa è passata. Il mare, che ieri era un torbido fondo di nuvola ai margini del cielo, si fa una striscia d'un cupo sempre più denso. E ora è un grande urlo azzurro al di là d'una balaustra di colline e case. Pin è il suo torrente. È una sera con poche rane. Girini neri fanno vibrare l'acqua delle pozze. Il sentiero dei nidi di ragno sale su da quel punto oltre quel canneto. È un posto magico, noto solo a Pin. Laggiù Pin potrà fare strani incantesimi, diventare un re, un dio. Sale per il sentiero a cuore in gola. Ecco i nidi. Ma la terra è smossa. Dappertutto si direbbe che una mano è passata strappando l'erba, muovendo le pietre, distruggendo le tane, rompendo gli intonachi d'erba biascicata. È stato Pelle! Pelle sapeva il posto. È stato lì con le labbra sbavate tremanti d'ira, ha scavato il terriccio con le unghie, ha ficcato stecchi nelle gallerie, ha ucciso tutti i ragni uno per uno per cercare la pistola P38. Ma l'ha trovata? Pin non riconosce più il punto. Le pietre che aveva messo non ci sono più. L'erba è strappata a cespi. Doveva essere qui. C'è ancora la nicchia scavata da lui, ma è piena di terriccio e frammenti di tufo. Pin piange a testa tra le mani. Nessuno gli riderà più la sua pistola. Pelle è morto e non l'aveva nel suo arsenale. Chissà dove l'ha messa, a chi l'ha data. Era l'ultima cosa che restava al mondo a Pin. Cosa farà adesso? In banda non può più tornare. Ha fatto troppe cattiverie a tutti, a Mancino, alla Giglia, a Duca, a Zena il lungo detto berretta di legno. All'osteria c'è stata la retata e tutti sono stati deportati e uccisi. Resta solo Michele Francese nella Brigata Nera. Ma Pin non vuole fare la fine di Pelle, salire per una lunga scala attendendo lo sparo. È solo sulla terra, Pin. La nera di Carrugio Lungo sta aggiustandosi addosso una nuova vestaglia azzurra quando sente bussare. Sta in ascolto. Di questi tempi ha paura ad aprire a sconosciuti quando è nella sua vecchia casa del Carrugio. Bussano ancora. Chi è?
Apri, Rina, sono tuo fratello, Pin.
La nera apre e suo fratello entra. Infagottato in strani vestiti, con un cespuglio di capelli più grande delle spalle, sporco, stracciato, scalcagnato, con guance impastate di polvere e lacrime.
Pin, dove vieni? Dove sei stato tutto questo tempo?
Pin viene avanti quasi senza guardarla, parla rauco.
Non cominciare a angosciarmi. Sono stato dove mi pareva. Ne hai fatto da mangiare?
La nera fa la materna.
Aspetta che ti preparo, siediti.
Come devi essere stanco, povero Pin. Sei fortunato che mi trovi in casa, non ci sono più quasi mai. Ora abito all'hotel. Pin ha cominciato a masticare del pane e una cioccolata tedesca fatta di nocciole.
Ti trattano bene, vedo. Pin, quanto sono stata in pensiero per te. Cosa hai fatto tutto questo tempo? Il vagabondo, il ribelle?
E tu? Fa Pin. La nera sta spalmando della marmellata tedesca al malto su delle fette di pane e gliele passa.
E adesso, Pin, cosa vuoi fare?
Non lo so, lasciami mangiare.
Di, Pin, dovresti badare a mettere la testa a partito.
Di, nel posto dove lavoro io hanno bisogno di ragazzi in gamba come te. E li fanno star bene. Non c'è da lavorare, solo da girare mattina e sera e vedere cosa fa la gente.
Di, Rina, ne hai di armi?
Io?
Sì, tu.
Beh, ho una pistola. La tengo perché non si sa mai di questi tempi. Me l'ha regalata uno della Brigata Nera.
Pin alza gli occhi e inghiotte l'ultimo boccone. Me la fai vedere, Rina?
La nera s'alza. Cosa t'ha preso con le pistole? Non ne hai basta ad aver rubato quella al Frick?
Questa somiglia giusto a quella del Frick.
Eccola qui. Guardala. Povero Frick. L'hanno mandato sull'Atlantico. Pin guarda affascinato la pistola. È una P38, la sua P38.
Chi te l'ha data?
T'ho detto, un milite della Brigata Nera, un biondino. Era tutto raffreddato, avrà avuto indosso, non esagero, 7 pistole tutte differenti. Cosa ne fai di tante? Gli ho chiesto, regalamene una. Ma non voleva neanche pregarlo. La mania delle pistole aveva. Ha finito per regalarmi questa perché era la più scassata, però funziona lo stesso. Cosa mi dai? Gli ho detto, un cannone?
Lui ha detto: così resta in famiglia. Chissà cosa voleva dire. P non ascolta nemmeno più. Gira e rigira la sua pistola tra le mani. Alza gli occhi sulla sorella stringendosi la pistola al petto come fosse una bambola. Stammi a sentire, Rina, dice Rauco. Questa pistola è mia. La nera lo guarda cattiva. Che ti piglia? Cosa sei diventato, un ribelle? Pin butta una seggiola per terra. Scimmia! Grida con tutte le sue forze. Cagna! Spia! Si ficca la pistola in tasca ed esce sbattendo la porta. Fuori è già notte. Il vicolo è deserto, come quando lui è venuto. Le impannate delle botteghe sono chiuse. A ridosso dei muri hanno costruito antischeggi di tavole e sacchi di terra. Pin prende la via del torrente. Gli sembra d'essere tornato alla notte in cui ha rubato la pistola. Ora Pin ha la pistola, ma tutto è lo stesso. È solo al mondo, sempre più solo. Come quella notte, il cuore di Pin è pieno di una domanda sola. Che farò? Pin cammina piangendo per i Beudi. Prima piange in silenzio, poi scoppia in singhiozzi. Non c'è nessuno che gli venga incontro ora. Nessuno? Una grande ombra umana si profila a una svolta del Beudo. Cugino! Pin. Questi sono posti magici, dove ogni volta si compie un incantesimo. E anche la pistola è magica, è come una bacchetta fatata. E anche il cugino è un grande mago, col mitra e il berrettino di lana, che ora gli mette una mano sui capelli e chiede: che fai da queste parti, Pin? Sono venuto a prendere la mia pistola, guarda, una pistola marinaia tedesca. Il cugino la guarda da vicino. Bella, una P38, tienila da conto. E tu che fai qui, cugino? Il cugino sospira con quella sua aria eternamente rincresciuta, come se fosse sempre in castigo. Vado a fare una visita, dice. Questi sono i miei posti, dice Pin. Posti fatati, ci fanno il nido i ragni. I ragni fanno il nido, Pin? Chiede il cugino. Fanno il nido solo in questo posto in tutto il mondo, spiega Pin. Io sono l'unico a saperlo. Poi è venuto quel fascista di pelle e ha distrutto tutto. Vuoi che ti mostri? Fammi vedere, Pin. Nidi di ragni, senti, senti. Pin lo conduce per mano, quella grande mano soffice e calda come pane. Ecco, vedi? Qui c'erano tutte le porte delle gallerie. Quel fascista bastardo ha rotto tutto. Eccone una ancora intera, vedi? Il cugino si è accoccolato vicino e aguzza gli occhi nell'oscurità. Guarda, guarda, la porticina che s'apre e si chiude. E dentro la galleria va profonda? Profondissima, spiega Pin, con erba biascicata tutto intorno. Il ragno sta in fondo. Accendiamoci un fiammifero, fa il cugino. E tutte e due, accoccolati vicini, stanno a vedere che effetto fa la luce del fiammifero all'imboccatura della galleria. Dai, buttiamoci dentro il fiammifero, dice Pin. Vediamo se esce il ragno. Perché, povera bestia, fa il cugino. Non vedi quanti danni hanno già avuto? Di, cugino, credi che li rifaranno i nidi? Se li lasciamo in pace, credo di sì, dice il cugino. Ci torniamo a guardare poi, un'altra volta? Sì, Pin, ci passeremo a dare un'occhiata ogni mese. È bellissimo aver trovato il cugino che si interessa ai nidi di ragno. Di, Pin. Cosa vuoi, cugino? Sai, Pin, ho da dirti una cosa. So che tu queste cose le capisci. Vedi, sono già mesi e mesi che non vado con una donna. Tu capisci queste cose, Pin. Senti, m'han detto che tua sorella... A Pin è tornato il sogghigno. È l'amico dei grandi, lui. Capisce queste cose, è orgoglioso di fare questi servizi agli amici quando gli capita. Mondo boia, cugino, caschi bene con mia sorella. Ti insegno una strada, lo sai, Carrugio Lungo? Beh, la porta dopo il fumista all'ammezzato. Va tranquillo, che per la strada non incontri nessuno. Con lei piuttosto, sta attento, non dirgli chi sei, né che ti mando io. Digli che lavori nella tot. Ah, cugino, poi parli tanto male delle donne. Va là, che mia sorella è una brunaccia che a tanti piace. Il cugino abbozza un sorriso con la sua grande faccia sconsolata. Grazie, Pin. Sei un amico. Vado e torno. Mondo boia, cugino. Ci vai con il mitra? Il cugino si passa un dito sui baffi. Vedi, non mi fido a girare disarmato. A Pin fa ridere vedere come il cugino è impacciato in queste cose. Piglia la mia pistola, te.
E lasciami il mitra che gli faccio la guardia. Il cugino posa il mitra, intasca la pistola, si toglie il berrettino di lana e intasca anche quello. Ora cerca di riavviarsi i capelli con le dita bagnate di saliva.
Ti fai bello, cugino? Vuoi far colpo? Fai presto se vuoi trovarla in casa.
Arrivederci, Pin, dice cugino. E va. Pin ora è solo nel buio, alle tane dei ragni, con vicino il mitra posato per terra. Ma non è più disperato. Ha trovato cugino, e cugino è il grande amico tanto cercato, quello che si interessa dei nidi di ragni. Ma cugino è come tutti gli altri grandi, con quella misteriosa voglia di donne. E ora va da sua sorella la nera e s'abbraccia con lei sul letto sfatto. A pensarci sarebbe stato più bello che al cugino non fosse venuta quell'idea e fossero rimasti a guardare i nidi insieme ancora un po'. E poi il cugino avesse fatto quei suoi discorsi contro le donne che Pin capiva benissimo e approvava. Invece cugino è come tutti gli altri grandi, non c'è niente da fare. Pin capisce bene queste cose. Degli spari laggiù nella città vecchia. Chi sarà? Forse pattuglie che girano. Gli spari, a sentirli così di notte, danno sempre un senso di paura. Certo, è stata un'imprudenza che il cugino, per una donna, sia andato solo in quei posti da fascisti. Pin ora ha paura che caschi in mano di una pattuglia, che trovi la casa di sua sorella piena di tedeschi e che sia preso. Ma gli starebbe bene, in fondo. E Pin ne avrebbe gusto. Che piacere si può provare ad andare con quella rana pelosa di sua sorella! Ma se il cugino fosse preso, Pin rimarrebbe solo, con quel mitra che fa paura, che non si sa come si maneggia. Pin spera che il cugino non sia preso. Lo spera con tutte le sue forze. Ma non perché il cugino sia il grande amico. Non lo è più. È un uomo come tutti gli altri, il cugino. Ma perché è l'ultima persona che gli resti al mondo. Però c'è ancora molto da aspettare prima di poter cominciare a pensare se si deve stare in pensiero. E invece ecco un'ombra che si avvicina. È già lui. Come mai così presto, cugino? Già fatto tutto.
Il cugino scuote la testa con la sua aria sconsolata. Sai, mi è venuto schifo e me ne sono andato senza far niente.
Mondo boia, cugino, schifo t'è venuto!
Pin è tutto contento. È davvero il grande amico, il cugino.
Il cugino si rimette il mitra in spalla e restituisce la pistola a Pin. Ora camminano per la campagna e Pin tiene la sua mano in quella soffice e calma del cugino. In quella gran mano di pane. Il buio è punteggiato di piccoli chiarori. Ci sono grandi voli di lucciole intorno alle siepi.
Tutte così le donne, cugino, dice Pin.
Consente il cugino. Ma non in tutti i tempi è così. Mia madre.
Te la ricordi tu, tua mamma?
Chiede Pin. Sì, è morta che io avevo 15 anni, dice cugino.
Era brava?
Sì, fa il cugino. Era brava.
Anche la mia era brava, dice Pin.
C'è pieno di lucciole, dice il cugino.
A vederle da vicino le lucciole, dice Pin, sono bestie schifose anche loro, rossicce.
Sì, dice il cugino, ma viste così sono belle.
E continuano a camminare, l'omone e il bambino, nella notte, in mezzo alle lucciole, tenendosi per mano.